Illumina le nostre menti, infiamma i nostri cuori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Dio e Madre nostra,
prega per noi.
Venerabili galanteri, santi tutti angeli del Signore,
pregate per noi.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dunque abbiamo concluso le nostre riflessioni nel ritiro passato parlando della Chiesa come popolo santo di Dio ed è l'unica dignità a cui partecipano i suoi membri. Avevamo ricordato quella frase famosa di Agostino, no? Con voi sono cristiano, per voi sono vescovo. Poi Agostino continua dicendo, ecco, la dignità con voi è per me una grazia e una gioia, per voi è una grande responsabilità e un onere. E questo brano della Lumen Gentium che vi riporto, il numero 32, lo leggiamo perché è molto denso, molto ricco. Uno solo è quindi il popolo eletto, un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo. Comune la dignità dei membri per la loro rigenerazione in Cristo, comune la grazia dei figli, comune la vocazione alla perfezione, una sola salvezza, una sola speranza, una unità senza divisioni, nessuna ineguaglianza quindi in Cristo e nella Chiesa, per riguardo alla stirpe, alla nazione, alla condizione sociale o al sesso, perché non c'è più né giudeo, né greco, né schiavo, né libero, né uomo né donna, tutti voi siete uno in Cristo Gesù. È uno dei passi più forti di Paolo quando parla del corpo mistico di Cristo. Se quindi nella Chiesa non tutti camminano per la stessa via, tutti però sono chiamati alla santità e hanno ricevuto una fede per la giustizia di Dio. Prendetevi tutti questi. Prendetevi così, forse arriva qualcuno. Quantunque alcuni per volontà di Cristo siano costituiti dottori, dispensatori dei misteri e pastori per gli altri, tuttavia vige fra tutti una vera uguaglianza riguardo alla dignità e all'azione comune a tutti i fedeli per l'edificazione del corpo di Cristo. Mi viene qui di ricordare Santa Caterina da Genova, che era un tipetto molto, molto forte, molto impetuoso nell'amore. Era una donna sposata, tre figli mi sembra, era che apparteneva all'aristocrazia di Genova, dei Fieschi, mi sembra, Caterina dei Fieschi, se non sbaglio. Poi ebbe una conversione profonda, si diede alle opere di carità e riuscì a trascinare anche suo marito. E un giorno si trovava in colloquio con un religioso, non ricordo se fosse un domenicano o comunque un religioso, il quale parlava della santità come di una cosa che risplendesse in un modo più forte nel religioso, come dire che noi religiosi siamo più santi di voi laici, più o meno questo, no? E lei si infuriò e gli disse: se fosse la tua tunica a farmi diventare santa te la strapperei. No? Se fosse la tua tunica, no, ecco, il Concilio Vaticano ha riscoperto questa chiamata alla perfezione. Ecco, questa perfezione va intesa alla perfezione dell'amore, la perfezione dell'amore. Siamo chiamati tutti. È vero però, e non bisogna mai dimenticarlo, no? Bisogna anche che alcune vocazioni richiedono un'apertura di amore più grande, perché implicano delle rinunce a esigenze naturali, quali la famiglia, la libertà di disporre della mia vita, la libertà di possedere qualcosa, scegliendo uno stato di vita in cui c'è più mortificazione, cioè l'uomo nella sua natura umana viene più mortificato, per aprirsi a questa dimensione occorre un'apertura d'amore più grande, ma non vuol dire che un religioso sia più santo di un laico, no, ma che uno stato di vita implica un'apertura e quindi in un certo senso richiede un'apertura, e questo è dogma, però oggi bisogna avere paura a parlare dei dogmi, perché sembra che stai dicendo, perché ti prendono per fondamentalista, no, non è. Questo è un dogma, nel senso che non che il religioso sia più santo del laico, assolutamente, no. Anzi, ogni volta che sono in confessionale io me ne esco sempre piccolo, perché in confessione non è che scopri i peccati, scopri la santità delle persone, no? Certe croci, certe problematiche, e allora delle quali io sono stato privato perché non ho famiglia, non ho figli, non ho un figlio malato, non c'ho, e sono certe situazioni che portano a degli eroismi molto grandi, no? Quindi ciò premesso, che il laico può essere più santo del religioso, ma lo stato di vita religioso implica un'apertura di amore più grande di uno che si sposa, perché implica una rinuncia a dei beni fondamentali. E ripeto, questo è il dogma di fede, che non si sono dimenticati molti perché non si rimane a studiare più, no? Però è così semplice, così penso che non ci sia problema a capire questo, no? Un conto è lo stato astratto di vita, e un conto è la situazione concreta dove il religioso può essere pessimo e il laico può essere santissimo. E in questo senso Caterina da Genova gli disse: io ti strapperei la tunica se questo mi facesse santa, no? Dunque l'Argomen Gentium riprende poi il concetto, e questo sarà il tema di oggi, il nostro tema di oggi. L'Argomen Gentium riprende una dottrina che era cara ai padri dei primi secoli della Chiesa e che poi era stata messa da parte, se non sepolta. E qual è questa dottrina? Il concetto del sacerdozio comune, universale o battesimale, che viene ribadito da San Pietro nella prima sua lettera, quando dice, al numero 5 della citazione che vi riporto, al versetto 5: anche voi venite impiegati come pietre vive per la costruzione di un edificio spirituale, per un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E ancora Paolo dice nella lettera ai Romani: vi esorto, fratelli, ad offrire i vostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Questo è il vostro culto spirituale. Il sacerdozio implica un culto. Poiché è un sacerdozio spirituale, il culto sarà spirituale. E quale sarà l'oggetto del culto e dell'offerta liturgica in questo culto? Sarà: offrite voi stessi, i vostri corpi, nel senso delle vostre persone, come sacrificio santo, spirituale e gradito a Dio. Questa dottrina, cara ai padri dei primi secoli del sacerdozio regale, profetico del popolo di Dio, era stata, come vi dicevo prima, accennavo prima, era stata un po' sepolta, no? Rimossa, sepolta. Perché? Quale fu la causa di questa rimozione dalla dottrina della Chiesa, questa sepoltura, questa parte così viva nei primi secoli? Perché con la riforma protestante si ebbe quello scontro tremendo teologico tra i riformisti e i cattolici, in cui i riformisti negavano il sacerdozio ministeriale e affermavano solo il sacerdozio battesimale. Dicevano: siamo tutti sacerdoti, non c'è bisogno e non esiste un sacerdozio ministeriale. Allora questo fece sì, come per reazione, che la Chiesa mettesse sempre più in evidenza il sacerdozio ministeriale del clero e non parlasse più del sacerdozio battesimale. E questo fu un grave danno, ma tenendo conto delle situazioni storiche fu, diciamo, in un certo senso inevitabile. Ma venuto il suo tempo, col Concilio Vaticano II si è ritornati nell'armonia della presentazione dell'unico sacerdozio di Cristo, che viene partecipato in due modi essenzialmente diversi, ma non confusi, uno per l'altro, che è il sacerdozio ministeriale, che viene partecipato in tre gradi: diaconato, presbiterato ed episcopato. E io sabato 7 ho avuto la gioia di celebrare il Divino Amore in quell'enorme chiesa lì, in un 25esimo di un diacono di Albano, un nostro amico diacono di Albano, Mario Geiger, che ha celebrato il 25esimo lì, ed è stato lui, insieme con altri quattro, i primi diaconi della diocesi di Albano. E il diaconato è stato anche una riscoperta del Concilio Vaticano II, il diaconato permanente. Che cos'è il diaconato permanente? Il diaconato permanente prima del Concilio non esisteva, era stato soppresso. Fino al Concilio Vaticano II il diaconato era un grado per arrivare al sacerdozio. Ecco, il seminarista prima aveva tanti passaggi da fare, ostiareato, esorcistato, tanti piccoli passaggi non ministeriali che segnavano il suo cammino, poi c'era il suddiaconato, che ancora non era ministero, poi c'era, ecco, il diacono diventava diacono, subito dopo prete e poi, tra virgolette, vescovo, quindi diaconato, presbiterato, episcopato, no? Invece con il Concilio Vaticano II si è ripreso l'uso di un diaconato che non fosse di passaggio per il presbiterato, ma che fosse un diaconato permanente, cioè una persona che fosse diacono senza diventare presbitero. E quindi si è permesso, si è aperto questo stato, che è uno stato clericale, perché si riceve il sacramento dell'ordine, partecipato al grado di diaconato, si è permesso anche a uomini sposati nella Chiesa Latina di essere diaconi. Così abbiamo tanti diaconi che credo che voi abbiate conoscenza nelle vostre comunità parrocchiali di persone che svolgono questo ministero. Ecco come presenta questa realtà del sacerdozio comune la Lumen Gentium al numero 10, a metà circa della citazione. Tutti i discepoli di Cristo, Lumen Gentium 10, perseverando nella preghiera e lodando insieme a Dio, offrano se stessi come vittima viva, santa, gradevole a Dio, rendano dovunque testimonianza a Cristo. Quindi, primo, i discepoli, tutti, perseverando nella preghiera e lodando insieme a Dio, offrano se stessi come vittima viva, santa e gradevole a Dio. Questo è il sacerdozio comune, questo è l'aspetto sacerdotale del cristiano. Poi continua: rendano dovunque testimonianza a Cristo. E questo è già il sacerdozio nel senso profetico, l'aspetto profetico del cristiano, che deve rendere testimonianza. E a chi lo richiede, rendano ragione della speranza che è in essi di una vita eterna. Il sacerdozio comune dei fedeli e il sacerdozio ministeriale o gerarchico quantunque differiscano essenzialmente e non solo di grado, cioè sono diversi, non vanno confusi, il sacerdozio ministeriale che è frutto di un sacramento a parte, l'ordinazione sacerdotale, non va confusa, ma fa parte dell'unico sacerdozio di Cristo che viene partecipato in due modi essenzialmente diversi. Sacerdozio comune, sacerdozio ministeriale. Il sacerdote ministeriale, con la potestà sacra di cui è investito, forma e regge il popolo sacerdotale, compie il sacrificio eucaristico nel ruolo di Cristo, meglio ancora dire nella persona di Cristo. Il sacramento dell'ordine abilita, cioè rende capace l'ordinato, cioè il sacerdote, ad agire nella liturgia non come rappresentante di Cristo. Il sacerdote, e questa è la cosa sconvolgente, il sacerdote nella messa, nel battesimo, non è rappresentante di Cristo, non ti assolve in rappresentanza di Cristo, ma nella persona del Cristo, cioè la sua persona, la sua umanità rende presente l'umanità umano-divinizzata del Cristo, il Cristo che si rende presente, agisce nella persona. Per questo il sacerdote dice, non dice questo è il suo corpo, questo è il suo sangue o il tuo, no, dice questo è il mio sangue, questo è il mio corpo. E non dice io ti assolvo Gesù Cristo, ma dice io ti assolvo. Nel nome del Padre, del Figlio, e questa è la grandezza particolare del sacerdozio. Ma questo sacerdozio ministeriale è tutto al servizio del sacerdozio comune. Perché esistono i preti? I preti esistono per il servizio al popolo di Dio. Perché il popolo di Dio possa rendere il suo culto al Padre, possa testimoniare il suo amore a Gesù nel mondo e possa vivere nella libertà dei figli di Dio. Cioè, noi siamo, la nostra essenza è tutta in relazione alla vostra regalità, alla vostra partecipazione al sacrificio, al sacerdozio di Cristo. Le stesse cose che ha detto il Concilio le dirà poi il Catechismo della Chiesa Cattolica. Quest'anno della fede ricorda i 20 anni, no? I 50 anni del Concilio e 30 anni forse, io con i numeri, siamo 30 anni se non sbaglio, 30 anni nell'82, sì, l'82 è uscito. E il Catechismo è il frutto più bello, uno dei frutti più belli del Concilio. Veramente il Concilio viene spezzettato. Possiamo dire che il Catechismo della Chiesa che cosa fa? Unisce la dottrina conciliare con la Sacra Scrittura, che è la fonte della rivelazione insieme con la tradizione viva della Chiesa, e appunto fonde la tradizione viva della Chiesa e dei Santi. Perché voi quando leggete il Catechismo della Chiesa troverete tantissime citazioni di Santi. Non ci sarà un argomento nel Catechismo della Chiesa che non sia poi segnato, siglato da una citazione di un santo. E una delle sante più citate, cosa sapete chi è? Santa Giovanna d'Arco. Ha diverse citazioni, Santa Giovanna d'Arco. Poi Sant'Agostino, quelli sempre, quelli che conosciamo, San Francesco di Sales, San Giovanni Eus. Veramente ha voluto il Concilio far capire come la Chiesa, la dottrina della Chiesa non è... Perché le citazioni dei Santi? Perché? Perché si potrebbe pensare che la dottrina della Chiesa sia semplicemente una cosa da studiare, una cosa messa lì, astratta, no? Appunto, tra parentesi, dottrina, no? è vita, è vita, è vita. È per questo che il Catechismo è ricco di citazioni di coloro che hanno manifestato proprio il Vangelo, non con le parole, non con i pensieri, non con gli scritti, ma con la vita. Questi sono i santi. E queste poi ve le potete leggere voi, sono le stesse cose che abbiamo detto adesso, però messe in una forma ancora più chiara, più semplice, catechistica. Dunque, adesso cerchiamo di entrare in queste tre categorie particolari, personali, prerogative personali, non categorie, ho sbagliato il termine, prerogative personali del Cristo che vengono comunicate con il battesimo, con questo sacerdozio regale profetico. E sono tre. In latino si dice munus Christi, munus Christi. E quindi il battezzato con il battesimo diventa sacerdote, re e profeta. Che cosa vuol dire? Le stesse tre prerogative vengono partecipate al sacerdozio ministeriale. Il pontefice riceve queste tre prerogative, però lo riceve in un senso diverso, in un senso diverso. Diventa sacerdote in quanto il Signore realizzerà la presenza di Cristo nella sua persona, abbiamo visto, no? Diventa re nel senso che regge il popolo di Dio. Il ministro ordinato regge il popolo di Dio, ha il carisma, l'istituzione, il ministero, la vocazione di reggere, governare il popolo di Dio. E profeta nel senso che il sacerdozio ministeriale ha il compito di insegnare magisterialmente. Però le stesse tre prerogative che vengono partecipate al clero nel sacramento dell'ordine in funzione del governo e dell'insegnamento magisteriale della presenza in persona e della presenza di Cristo nella liturgia nella loro persona vengono partecipati a tutti in un modo, in un senso diverso. Allora, il compito di questo mio incontro oggi è chiarire, cercare di approfondire per chi già lo sa, o di chiarire che cosa vuol dire che nel battesimo io sono diventato sacerdote, re e profeta. Allora, che sono diventato sacerdote, penso che è chiarito da quello che abbiamo letto già nella lettera di Pietro, in quello che abbiamo già letto nella Lumen Gentium. Cioè siamo diventati capaci di offrire al Padre la nostra vita. Il sacerdote che cos'è in tutte le strutture religiose, in tutte le istituzioni religiose? Cosa si intende per sacerdote? Si intende colui che fa da ponte tra la divinità e il popolo. Il popolo va dal sacerdote perché gli faccia da ponte alla divinità, per la richiesta di preghiere, richiesta di grazia, l'offerta di qualche sacrificio. Ad esempio, quando nella liturgia ebraica si parla di sacrifici, no? Quando nella liturgia ebraica si parla di sacrifici, si sta parlando della loro liturgia. Tutta la liturgia ebraica è fatta di sacrifici. Ma che cosa erano questi sacrifici? Per questo, chi non ha un minimo di comprensione biblica, alle volte non può capire il Vangelo. Ad esempio, quando Gesù cita il profeta, mi sembra Osea, e dice: misericordia io voglio e non sacrificio. Se voi non avete un minimo di comprensione biblica, come la capite questa frase? Io voglio l'amore e non voglio i vostri sacrifici, nel senso non voglio che voi vi sacrifichiate, non voglio che voi facciate penitenza. Ah, questo non è quello che vuole dire Gesù, assolutamente. Perché sacrificio nella Bibbia è quello che il popolo portava, un po' di farina, un po' d'olio, un agnello, per essere sacrificato al Signore in omaggio a Lui, perché Lui è il Creatore, e sia un riconoscimento che Lui è il Creatore e il Signore gli porti il frutto del tuo lavoro, gli porti un omaggio. E quindi il termine sacrificio nel Vecchio Testamento, e quindi anche ai tempi di Gesù che conclude il Vecchio Testamento, significava semplicemente liturgia. Liturgia. Allora quando Gesù dice misericordia io voglio e non sacrificio, cosa sta dicendo? Sta dicendo io voglio l'amore e non le vostre preghiere e non le vostre liturgie che mi fanno ridere, perché portate queste cose al Signore e poi mi manca la giustizia, mi manca tutte le virtù, e offrite delle cose senza offrire il vostro cuore. Vedete che è tutto un significato diverso applicato a noi. Io non so che fare delle vostre messe, voglio la vostra vita santa. Allora dice che sta rinnegando le messe, no? Sta semplicemente dicendo che ipocrita sei, che vai a messa che poi non vivi quello che tu ricelebri. Allora vedete che la parola di Dio è molto più profonda di quello che può apparire a un semplice accostamento senza le dovute cognizioni. Allora, sacerdote vuol dire che io sono reso capace non di offrire, come nel Vecchio Testamento, altre cose al Signore, ma di offrire me stesso. Io divento vittima sacrificale, ostia che si immola. Ma che cosa può essere offerto della nostra vita al Signore? E che cosa deve essere offerto della nostra vita al Signore? Tutto. Una delle caratteristiche, delle prerogative di Cristo che vengono partecipate, il sacerdozio, la regalità e la profezia, una delle caratteristiche sulla quale vi invito a pregare dopo, perché ci spiazza, è che sono, direi un termine, invasive, totalizzanti, non accettano di essere vissute parzialmente, sono congoblanti tutta la nostra persona, cioè non posso vivere il mio sacerdozio escludendo una dimensione della mia vita che non venga offerta al Padre. State chiaro? Io sono sacerdote perché tutta la mia vita deve essere posta davanti a Lui come offerta viva. E tutta la mia vita vuol dire gioie, dolore, fatiche, speranze, delusioni, gli stessi peccati. Tutto deve essere portato a Lui. Se c'è un aspetto, un ambito della mia esistenza che non viene portato al Signore, è reso offerta, io non sto vivendo il mio sacerdozio in un modo pieno, perfetto. Ma dove e come io porto tutto questo al Signore? Nella messa. E la messa può esserci perché c'è il prete ordinato di un altro sacramento che è il ministero e l'ordinazione sacerdotale. Allora il prete è prete perché tu possa unire la tua offerta anche fisicamente all'offerta del Cristo, perché la mia offerta, la tua offerta non ha nessun valore se non viene unita all'offerta del Cristo. Noi diventiamo offerta viva in Cristo, non separati dal Cristo, come membra viva del Cristo, ci offriamo insieme al Cristo, che deve rendersi presente nella liturgia e si rende presente nella persona del sacerdote, il quale che cosa fa? Raccoglie tutte, cioè, spegnete questo, metteremo la multa la prossima volta, 20 euro squillo a squillo. Così ci facciamo un po' di soldi, questi tempi di crisi, caduta di governo, eccetera. Allora, dove eravamo? Il sacerdote che cosa fa nella messa? È uno dei momenti più belli, più forti e più simbolici. Il simbolo è importante perché è un segno che parla, è importante, vedete, anche conoscere i vari segni dei sacramenti. Per esempio, c'è il sacramento del battesimo che è ricchissimo di segni, ma bisogna capirli. La messa è ricchissima di segni, ma bisogna capirli. E non capendoli ci preghiamo di una spiritualità e di una comprensione di Dio che è alla nostra portata, però non comprendendoli, non facendo un minimo di catechesi, veniamo a vivere una ignoranza che ci priva della conoscenza e quindi anche dell'amore, perché più lo conosco e più lo amo. Ma c'è quel momento che è la presentazione dei doni. In genere si dice l'offertorio, no? Ma è un termine sbagliato, non è l'offertorio. Quello si chiama presentazione dei doni, perché l'offertorio sarà dopo, perché quando dopo la consacrazione il sacerdote offre al Padre la vittima insieme a tutti quelli che hanno offerto. Il vero offertorio è dopo la consacrazione, perché lì il Cristo si offre insieme con tutti quelli che hanno offerto, presenti e assenti, con tutta la Chiesa si offre. Lì invece si è solo presentato. Abbiamo dato la nostra apertura, abbiamo detto come alla maniera di Sant'Ignazio, prendi, o Signore, e accetta la mia offerta. E nell'offertorio l'offerta è già accettata, è diventata dono al Padre. È un momento forte, quando io alle mie messe, quando ero parroco, messa feriale o festiva, non mi interessa, c'erano sotto i pane e il vino, ogni messa, anche c'erano due persone, io facevo portare all'altare dalle persone il pane e il vino, perché era un momento fortissimo, più forte della messa, senza il quale non si capisce la consacrazione, perché stai portando te stesso in quel pane e in quel vino. No, c'è tutta la tua vita e devi essere consapevole che c'è tutta la tua vita. Devi essere consapevole, perché se non sei consapevole che se sei un palaciume che vivi là, stai lì in fondo, no? Devi essere consapevole. In quel pane e vino c'è la mia fatica di sta settimana sotto la mia suocera, che proprio mi ha buttata dalla finestra, e invece l'ho sopportata con amore, no? Con mio marito, le fatiche che ho fatto con mio figlio malato, o in ufficio che mi stanno facendo il mobbing, no? E lì stai portando quello, o stai portando il tuo peccato, Signore, no? Questa settimana un peccato, mi sono appena confessato, ma dammi la grazia, no? Ma l'ho vissuto con intensità affettiva, la messa l'ho vissuta con intensità affettiva. E poi, dopo che il sacerdote dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, lo offre, al momento solenne, lo offre. E il sacerdote, quando apre le braccia, è come se abbracciasse tutta l'assemblea, diventa un corpo solo e dice: eccoci, siamo qui. La nostra vita, lode e gloria tua, Padre. No? Questo è il sacerdozio dei fedeli. E che cos'è poi la partecipazione alla regalità? nel Cristo. Cosa vuol dire essere re? Per il sacerdote ministeriale, il prete, essere re significa governare, avere la responsabilità del governo. E Gesù gli tirò le orecchie agli apostoli, no? Attenzione a non essere come quelli del mondo che fanno della loro autorità un modo per essere esaltati e onorati. Dice no, non così tra voi, non così tra voi. È la cosa che ci dà più fastidio, no? E quando vedi un parroco, un vescovo, un cardinale, no? Che gestisce la sua autorità con prosopopea, con tutto questo ricordo, con distacco, quella cosa ci dà fastidio, no? Una cosa fastidio, che non è questa la Chiesa. Sono persone che rendono ostica la Chiesa, no? La Chiesa, chi sta in alto, governa, ma governa, deve governare, deve dire no, alle volte. Non può dire sempre sì, come facciamo noi con i nostri figli, diciamo sempre sì, abbiamo fatto delle papamolla, no. L'autorità deve governare, alle volte deve prendere delle decisioni un po' antipatiche, ma questa è la sua responsabilità. Ma poi, ecco, la disponibilità, il servizio, il... Non se lo deve mai dimenticare il prete, il vescovo e il papa, non se lo devono mai dimenticare. La dignità è unica. La dignità è unica. Tu hai a che fare con un figlio di Dio come te. Tu non sei in grado di, in una situazione di dignità superiore. Il prete non è in una situazione di dignità, un ruolo superiore, ma la dignità è unica. Dignità è unica. Per cui deve servire i figli di Dio. E i figli del re sono principi. E i figli di Dio che sono? Sono altrettanti Gesù Cristo che tu devi servire. Allora ecco, noi in quanto preti dobbiamo aver presente questo, tenendo conto del servizio che dobbiamo dare al popolo di Dio, reggendolo, reggendolo. Ma cosa vuol dire essere re per un laico? Essere re per un laico vuol dire essenzialmente due cose. Due cose. Essere persone libere. Il re è libero, non è schiavo, è re, non è schiavo. È la nostra regalità innanzitutto la libertà degli uomini liberi, liberati da Gesù. Noi viviamo nella libertà dei figli di Dio, liberi da che cosa? Dal peccato. La nostra regalità è innanzitutto libertà dal peccato. Io sono un uomo libero perché non sono schiavo del peccato. Siamo un popolo di uomini liberi, in questo senso fondamentale. Tra parentesi, una piccola parentesi, ogni tanto ci vuole. Noi comprendiamo la libertà in un senso molto limitato, molto limitato. Che cos'è la libertà più profonda per noi? La possibilità di fare una cosa o di farne un'altra. Noi ragioniamo in questi termini. Io sono libero perché ho il libero arbitrio. E che cos'è il libero arbitrio? La libertà di affermarmi per il bene o scegliere qualcosa, anche se so che male io posso sceglierlo. Questo è il mio libero arbitrio, ma la libertà più perfetta non è nel libero arbitrio. Noi saremo veramente liberi, profondamente liberi, assolutamente liberi, non in quanto avremo e conserveremo il libero arbitrio, ma in quanto diventiamo, ed è questo il frutto dell'amore, voi fateci caso, nella storia della vostra vita, nella crescita dell'amore, perché se siete qui siete cresciuti, forse 10 anni fa non sareste venuti qui, in 10 anni avete fatto un cammino. Voi guardate, quanto più crescete nell'amore per Dio, quanto più è difficile fare il peccato, è proprio più difficile. Perché diventiamo più liberi. Quando è che saremo veramente assolutamente liberi? Quando ci sarà impossibile peccare. Allora saremo pienamente liberi. E Gesù non poteva peccare perché era perfettamente libero. Questo spiazza la nostra idea di libertà. Ma abbiamo bisogno di essere spiazzati, perché se no continuiamo a seguire Gesù con categorie umane. Invece dobbiamo mettere nella nostra mente categorie spirituali, che sono più alte, più profonde. Dobbiamo chiedere al Signore: Signore, dammi la grazia di che sia nella mia vita impossibile. E quando sarà impossibile peccare per me? Quando sarà impossibile? Quando sarò veramente, pienamente, assolutamente libero? Quando ogni piega della mia persona sarà in mano allo Spirito Santo, quando tutto in me sarà guidato da Lui, quando io sarò pienamente posseduto da Lui, quando non ci sarà più mia volontà ma solo la Sua. E questo è il termine della vita spirituale. Che viva Lui e non più io, non vivo più io ma vivo Lui. E che questo non è frutto di impegno, di volontà, di sforzo, no, è frutto di un cammino di amore. E qual è la seconda dimensione del nostro essere re? Noi siamo re perché uomini liberi, ma non basta questo, occorre secondo, e facciamo della nostra vita un dono, un servizio. Allora siamo veramente re. Facciamo la nostra vita un dono e un servizio. Per noi la vita è servizio. Se la mia vita non è servizio, non sono di Cristo. Non sono di Cristo. Ma questo vuol dire che tutti dobbiamo farci missionari, dobbiamo farci... No, che nella mia professionalità di dottore, di architetto, di commercialista, io vivo il mio lavoro dove mi faccio pagare perché sennò non potrei vivere, no? Ma lo vivo con uno stile di servizio. La persona che va davanti a me, io la servo. Perché in lei vedo il Cristo da servire. E si vede quando una persona vive il proprio, la propria professionalità con spirito di servizio, da chi non la vive con spirito di servizio. Lo si vede, lo si vede. E vi posso garantire che nel mondo c'è tanta gente che vive così. Non è vero che sono tutti... Sì, li incontriamo in continuazione alla... Quando andiamo nella pubblica amministrazione spesso veniamo trattati, è vero, no? Ma è chiaro che quando incontri queste persone sei ferito, sei umiliato, ma in mezzo a questi qui ce ne sono tanti altri, ve lo posso assicurare. E alle volte anche che non sono cristiani, forse spesso anche non sono cristiani. Dove? Vedi che la loro professionalità, e questi sono quelli che Papa, non mi ricordo come chiamava, i cristiani anonimi, no? Che pur non essendo cristiani vivono i valori cristiani, dove vivono la loro professionalità con spirito di servizio. Ma è importante questo, è importantissimo, perché questo non lo insegniamo più ai nostri figli, non lo insegniamo più ai nostri figli, che la loro vita se non è servizio non vale niente, la possono buttare perché potranno diventare grandi umanamente, ma che serve? Domani sarai davanti al Signore, e davanti al Signore quello che hai fatto avrà un valore, sì, solo se l'hai vissuto in spirito di servizio e di amore. E poi c'è infine la terza prerogativa che riceviamo, essere profeti. Cosa vuol dire essere profeti? Che diventiamo tutti catechisti? Che facciamo tutti i gruppi di ascolto? No. Questo è stato uno dei problemi del post-concilio. Tutta questa bellezza dottrinale provocò anche degli eccessi, della confusione, dove il laico sembrava diventato prete e il prete fosse... Faccio un esempio, dove succedeva, non spero non succeda più, ma anni fa mi raccontavano, no, che... In America, non ricordo se in America del Sud o in America del Nord, no? Che alle loro assemblee, alla distribuzione della comunione, i preti si sedevano e distribuivano i lasci. Ma questo è assurdo. È assurdo. Il laico è chiamato a distribuire la comunione in un servizio che è nostro solo se c'è bisogno, se c'è necessità. Non che io mi siedo e va il laico, capite? No. Allora c'è stato un po' di confusione. E poi che cosa è successo dopo il concilio? È successo che poiché si è riscoperta la liturgia, la ministerialità dei vari servizi liturgici, e tante cose belle, i laici che prima dicevano semplicemente il rosario hanno cominciato a partecipare alla vita della Chiesa, e questo è bello, no? Cioè, è bello, è uno dei frutti belli, ma e a questo ha reagito il sinodo dei vescovi, mi sembra dell'82, che fu fatto proprio per i laici, e uscì fuori il documento di Giovanni Paolo II, Christi Fidelis Laicos, in latino, perdonate. E che cosa è successo? È successo che il laico si sentiva più cristiano, più veramente laico, se era catechista, se faceva parte del gruppo liturgico, se era ministro straordinario, e cominciò a serpeggiare in mezzo al popolo di Dio, in tanti laici, un senso di frustrazione perché il loro lavoro non permetteva un impegno maggiore nella struttura liturgica, catechistica, ecclesiale della parrocchia. Non ho capito niente. E allora ecco il Papa che ribadisce qualche cosa, che queste tre prerogative sacerdotali, profetiche, quindi di testimonianza, profetica vuol dire di testimonianza, testimonianza, io, la mia vita parla di Dio, il profeta chi è? Colui che parla di Dio. Il prete ne deve parlare di Dio, deve catechizzare dal pulpito, il laico deve parlare di Dio nella vita, con le sue azioni, con il suo modo di relazionarsi, di vivere, di agire, deve parlare, deve profetizzare. Allora, il Santo Padre che cosa fece? Mise in risalto che l'indole propria del laico è la secolarità. Che cos'è la secolarità? Il secolo è il mondo, è vivere nel mondo. Cioè, io sono un vero laico non perché faccio il catechista, anche se benedetti catechisti ce ne fossero tanti che ci aiutano, no? Ma la mia specificità di laico non è che sono catechista, ma che essendo medico, essendo dottore o essendo politico, mi impegno nel mio ambito con coscienza cristiana, servizio cristiano e amore cristiano. Quello è il mio specifico, il mio specifico. E sono chiamato alla santità qui, a una grande santità, e in modo particolare nell'ambito politico, sociale. Certo, perché noi dobbiamo, e poi il Papa dirà anche una cosa molto bella, quando Gesù dice voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra, in modo particolare lo dice ai laici, più che ai preti, lo dice ai laici, voi laici, perché voi vivete nel mondo, voi dovete essere il sale, voi dovete essere la luce, voi dovete cristianizzare le strutture, e quindi dovete impegnarvi nella politica, nel sociale, non, come si dice, assentarvi, perché il vostro compito è questo. Poi se c'è da fare in parrocchia anche ci tiriamo le mani, facciamo anche quello, ma anche quello facciamo. Dobbiamo capire bene chi siamo noi, siamo laici, e lì risplende in modo particolare la funzione della famiglia, che è funzione educatrice, anche di evangelizzazione, perché la famiglia è chiamata a evangelizzare le altre famiglie, capite? Allora, ecco la grande nostra dignità riscoperta dal Concilio Vaticano. Oggi siamo a 50 anni dal Concilio Vaticano, e adesso vi lascio alle vostre considerazioni, alla vostra preghiera, su chiedervi di farmi queste tre domande, no? Queste tre domande molto semplici. In che mondo io vivo il mio essere sacerdote? C'è qualche dimensione della mia vita che non è diventata culto? Che fino adesso non ci ho neanche pensato, che è culto? tutto deve essere culto. Il secondo termine è la legalità, quindi la libertà dal peccato e il servizio, come entrano nella mia vita, e il terzo punto, la testimonianza. Sono profeta, in che modo sono testimone di Cristo nella mia vita, al di là di quelli che possono essere i miei impegni parrocchiali o ecclesiali, se ho ben capito che lì dove sono, sono luce e sale.
Sono le ore... Oh mamma mia, quanto ho parlato oggi. Ci rivediamo alle 12:15, alle 12:15. O Signore nostro Dio, noi ti ringraziamo per tutto quello che tu nella tua bontà ci doni per Cristo nostro Signore.
Amen.